Noi abbiamo, stiamo pregando per cominciare un altro ministero qua in chiesa. Si chiama Punto Vangelo. È proprio come viene nominato. Lo scopo di questo ministero è di creare un team unito e disposto di andare in strada con lo scopo di comunicare Gesù alla città e intorno a Milano. Prendiamo questi. La visione viene da Gesù, dove lui dice andate e predicate. Non c'è discriminazione con Dio. Lui dice di andare e proclamare. Noi siamo contenti. Molte persone qua in chiesa, voi state evangelizzando dovunque siete. Come una chiesa, noi vogliamo uscire una volta al mese per dichiarare che Cristo vive. Amen. Il suo amore è per questa città. E lui ci ha messo come luce qua per essere coinvolto in questa. Quindi, ancora, lo scopo di stimolarvi, tutti i ministeri, di continuare e evangelizzare. Noi come un gruppo di Punto Vangelo vogliamo essere un braccio per aiutarvi. E poi le date che abbiamo in mente per farlo. Domenica dopo il culto, per 15 minuti, vogliamo incontrarci solo per pregare, per spiegare la visione. Quindi, cioè, se tu hai un desiderio di capire cosa stiamo facendo, cioè vieni domenica e poi sabato il 25, 26, andiamo in piazza e il 23 facciamo l'autobus con evangelizzazione con l'autobus che Sal vi spiegherà, sarà messo in Porto Romano più o meno e noi saremo lì per qualche giorno, mese. E poi qualcosa per i poveri. Bene, dopo possiamo parlarci, ok, di questo impegno. Adesso noi vogliamo continuare il nostro studio sul la bellezza di Gesù. È vero? Cioè, abbiamo cominciato questa serie 4 settimane fa, parlando proprio di Gesù, non le sue opere, perché sono miracolosi, sono grandi, ma parlando di Gesù come è. E adesso stiamo festeggiando proprio la cena, e gloria al Signore per questa cena. Stamattina vogliamo parlare della bellezza della croce di Gesù. Out, ma Samuele, la croce è una cosa bella. Vedremo più avanti. Ma per fare un piccolo ripasso di ciò che abbiamo detto a questo punto. Abbiamo cominciato parlando come Paolo ha avuto un incontro con Gesù sulla via di Damasco. È stato trasformato perché ha visto la bellezza di Gesù. E poi vediamo i Vangeli e parlano di diversi aspetti della persona di Gesù. Quando parlo della bellezza di Gesù, Non sto parlando di un aspetto fisico, perché sappiamo che secondo ciò che leggiamo nella Scrittura, non era un uomo, diciamo, che aveva qualche cosa che ha attirato la gente solo perché era alto, bravo, bello. No. Isaia dice che era uno come noi. Non c'era niente proprio di attirare la gente. Ma la sua bellezza non ha a che fare con ciò che faceva o ciò come era. La sua bellezza aveva a che fare con la sua essenza. Proprio chi era? Noi sappiamo che era la seconda persona, è la seconda persona della Trinità. E mentre stavo pregando per questa, io mi sono detto, ma com'è Gesù? Come posso comunicare a voi, a me stesso, la bellezza di Gesù? Era nel mio studio, che è un disastro, carte dappertutto. Gianna dice, ma cosa fai qua? Sto preparando la parola del Signore. Però facevo un caldo da morire. Io ero nello studio con un ventilatore e poi ho deciso di aprire la finestra, la persiana. E sulla mia scrivania ho questa qua. Cioè, è stato un regalo, è stato dato dal mio nipote autistico, che ha detto, zio, vorrei darvi qualcosa per farti ricordare di Gesù. È bellissima, è vero? È cristallo. Mentre pensavo di questa, ho aperto la persiana, in un attimo il sole ha colpito questa. E questo è successo. Ah, non si vede. Tutti i colori nel mondo erano intorno a me. Io guardavo queste macchie in giro. Caspita! Cioè, Gesù è così. È così bellissima, proprio. Cioè, vedi un pochettino di colori adesso? Fratelli, quando noi vediamo la bellezza di Gesù come Lui è, come ho detto la domenica scorsa, con gli occhiali spirituali, gli occhiali della Signoria di Gesù Cristo, noi riusciamo a vedere proprio un Signore risorto, un Signore dei Signori. Paolo, quando l'ha visto, quel giorno è diventato un servo. Ha preso un impegno proprio. Io devo predicare Gesù, non perché è il mio dovere, perché l'amo. E poi è diventato un ambasciatore e poi ha dimostrato compassione verso tutti. Fratelli, se noi riusciamo a comprendere la bellezza di Gesù in questi diversi aspetti, noi vivremo in un modo diverso. Oggi vogliamo parlare della bellezza della croce. Caspita, metti croce e bellezza insieme, non va secondo il mondo. La croce, noi sappiamo che era il modo più crudele per ammazzare qualcuno. L'impero romano ha deciso, faccio la crocifissione per umiliare le persone, per metterle come una dimostrazione del mio potere, e questi criminali meritano una brutta, brutta morte. Leggendo Salmo 22, dice, al momento della morte di una persona, tutti questi, le ossa vengono sbloccate. Cioè la persona che è lì in piedi non riesce a tenersi in piedi e poi piano piano e si muore dalla soffocazione. È bruttissima, è vero? Dal punto di vista del mondo. Ma dal punto di vista di noi, per mezzo della cena del Signore, è una dimostrazione che Gesù ha detto, io do la mia vita per le mie pecore. Offra una vita nuova, perdono, una vita che ha un senso, che dà una soddisfazione. Quando Paolo parlava della croce, parlava sempre della potenza nel sangue di Gesù. Oggi, adesso vogliamo leggere 1 Pietro, capitolo 1, versetto 13 a 21, per vedere proprio la croce da un altro punto di vista. Gianluigi? Sì, 1 Pietro. Ah, scusa.
C'è qua.
È meglio che girate le parole, cioè le pagine per vedere in prima mano, però leggiamo queste qua.
1 Pietro, capitolo 1, da 13 a 21. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del passato, del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandandovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio.
Preghiamo. Padre, davanti alla tua parola, noi non riusciamo a comprendere niente se il tuo spirito non apre i nostri occhi. Ti chiediamo per la tua guida. Amen. Per mettere nel contesto, Pietro è quasi alla fine della sua vita, ha 62 anni più o meno. E adesso la persecuzione enorme dall'impero romano sta crescendo. Molti di suoi discepoli erano già morti. Quindi Pietro aveva il compito, secondo ciò che Gesù ha detto, di curare le pecore. Quindi come un pastore, lui sta cercando di esortare questi discepoli, questi nuovi credenti, sotto la persecuzione, di non arrendersi quando la persecuzione viene. Cioè, infatti, lui comincia dal versetto 3, andando al versetto 11, dicendo: abbiamo una salvezza sicura e riservato in cielo. Cristo è morto, gloria a Lui per la sua salvezza. Quindi, quando la persecuzione viene, non arrendetevi. Noi non siamo in un ambiente della persecuzione, vero? Noi viviamo nel mondo. Ma cosa faresti se Pietro ti dicesse: quando le prove vengono, quando la tua vita è quasi distrutta, non tornare indietro, anzi, vai avanti con Gesù. Stavo parlando con qualcuno l'altro giorno, mi ha detto: la mia vita è difficilissima, ma sai, Samuele, adesso sono più forte nel Signore perché vedo Dio è fedele. Quindi lei, questa persona, cioè, ha avuto un'esperienza veramente intima con il Signore, e adesso lei vede le cose in modo completamente diverso. Quando è entrato qua 4 settimane fa, era 5 settimane, era distrutta. Quando l'ho vista qualche settimana fa, ma caspita, cosa è successo? Cioè, lei sorrideva, brillava, e lei ha detto: Samuele, la preghiera funziona. Cristo vive. Quando facciamo un risveglio qua, vigilia, sì. Quando ci incontriamo per pregare per 3 giorni, sì, pregate, preghi a casa per 3 giorni, noi preghiamo sempre che il Signore ci dia saggezza per affrontare la situazione. Pietro sta dicendo: fratelli, siete sotto la persecuzione. Non è che sta arrivando, è già con voi. Quindi lui dice, versetto 11, perciò, dopo aver predisposto la vostra mente alle azioni. Questa frase ha un significato che non è un suggerimento, è un'esortazione. E Pietro sta usando un termine come un soldato per prepararsi per una battaglia. Cioè, voi dovete prepararvi per la battaglia, perché è lì. E poi dice una cosa molto interessante, ci spiega come farlo. Dice: siete sobri, che vuol dire di essere disciplinati, di essere preparati proprio con la mente, perché la battaglia non comincia qua sulla terra. La battaglia comincia già nella mente, e se la mente non è preparata per la battaglia, noi sbagliamo, falliamo, cadiamo. Quindi, quando pensiamo della croce, nella croce, e Paolo dice, Pietro dice, guardate più avanti, siete sobri, e poi ci spiega cosa non dobbiamo fare. Non dobbiamo, versetto 14, dobbiamo essere ubbidienti, perché il tempo sta passando, ma, di versetto 15, di non essere come colui che dobbiamo essere come colui che è santo. Questa parola, quando Pietro dice voi dovete essere santi, sta parlando di una consecrazione, separati dal mondo, e sta dicendo dovete vivere in un modo diverso, non potete continuare a vivere in una certa maniera. E poi versetto 17 è bellissimo, dove dice e se invochiamo come padre Dio, colui che giustifica senza favoritismo, dobbiamo comportarci in modo degno. Ascoltate, dice di comportarsi con timore di Dio. C'era un teologo, si chiama Barclay, e Giuseppe l'ha citato l'altra domenica, dice avere timore di Dio vuol dire di avere un atteggiamento che si rende conto che siamo sempre nella presenza di Dio. Quindi la mente e le azioni dimostrano che abbiamo timore di Dio. Solo per essere chiaro, se noi diciamo che abbiamo timore di Dio, dobbiamo vivere ogni giorno con un atteggiamento: io sono nella presenza di Dio e le mie azioni dimostrano, eccomi. Io scelgo di fare le cose giuste, di comportarmi in modo degno, anche quando le persone si comportano male con me. Io, cioè, devo pensare cosa faccio con Dio. Gianluigi, puoi leggere dal versetto 17 a 19.
E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto e né macchia.
Mettetevi nei loro panni. Tu stai soffrendo dalla persecuzione. E Pietro dice, fratelli, è vero che stai soffrendo per la tua fede. È vero che alcuni di voi sarete ammazzati, ma non dimenticare, il tuo futuro è sicuro in Gesù, perché sei stato comprato dal prezzo di, non di oro e di sangue, sei stato redento proprio da Gesù Cristo. E con questa redenzione, sapete cosa è successo il giorno quando tu hai chiesto a Gesù di entrare nella tua vita? Sei stato perdonato completamente, non c'è più una macchia contro il tuo nome, sei una persona giusta davanti al Signore. Magari c'è qualcuno qua oggi che non sei, ti sente in colpa per i tuoi peccati, che hai fatto le cose bruttissime. Per mezzo del sacrificio, il sangue di Gesù, noi siamo redenti, riportati proprio a Gesù. Siamo perdonati, diventiamo figli di Dio. È giusto che siamo puliti, ma il prossimo passo è, come dice, cioè qua Gianluigi, puoi leggere questo qua?
Primo Pietro capitolo 5, dal versetto 12. Per mezzo di Silvano, che considero vostro fedele fratello, vi ho scritto brevemente, esortandovi e attestando che questa è la vera grazia di Dio.
State saldi. Ok. E poi questo qua?
In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia.
Una domanda. Quando il diavolo viene per dire non sei perdonato, anzi non puoi essere perdonato perché sei un peccatore troppo, cosa dice? Sono perdonato, ma non solo come il giudice qua. Un giudice, sei Alberto, sei tu, sei colpevole di qualcosa. Vai al giudice. Lui dice, va bene, sei assorto da qua là. Va bene, ma la macchia di ciò che hai fatto è ancora lì. Capite? Cioè, non è che lui ha il potere di cancellare, eliminare certe cose. Gesù ci salva secondo la sua ricchezza in gloria. C'è un limite del perdono di Gesù? No, non c'è. Quindi, ancora, essendo, cioè vedendo la croce bella, perché vediamo la nostra redenzione. E questo è bellissimo. Un giorno, pensate, vuoi leggere tu Gianluigi?
Apocalisse capitolo 5. Essi cantavano un cantico nuovo dicendo, tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra.
Fratello, noi veniamo chiamati sacerdoti, gloria al Signore, perché siamo perdonati, siamo redenti, non solo quella, ma anche siamo stati giustificati.
Romani 5. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira.
Ancora. Il perdono, la redenzione, è che il Signore ci perdona. Ma abbiamo bisogno di qualcos'altro per entrare nella presenza di Dio. Cioè, perché se sono perdonato, va bene. Ma Dio ha fatto una cosa legale. Ci ha messo in Cristo. Quindi quando Lui ci vede per mezzo della croce. E questa giustificazione fa parte della croce, perché quando, cioè Gesù è morto, ha gridato, è finito. Stava parlando proprio della redenzione e noi possiamo essere perdonati, giustificati. E la giustificazione succede una volta per sempre. Il perdono continuo, ma questo atto che io sono in Cristo a questo punto, 33 cose sono successe al momento della nostra conversione. Quindi, fratello, la bellezza della croce è questa. Siamo redenti, siamo giustificati. E poi, questa è bellissima, Gianluigi.
Ebrei 10:19. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù.
Abbiamo accesso a Dio in qualsiasi momento, in qualsiasi stato. Non dice che, ok, hai peccato, quindi non hai accesso a Dio. No, dice che dobbiamo confessarci per ristabilire la comunione con Lui. Però il mio stato in Cristo, ho il dovere, la possibilità di andare da Lui in qualsiasi momento dicendo: perdonami, Signore, per questo. O quando stai vivendo nelle difficoltà e ci sono le prove, le tempeste in cui stai vivendo, puoi entrare proprio nella presenza di Dio dicendo: Signore, io ho bisogno di te. A me piace in modo semplicissimo. Io ci sono. Puoi fare qualcosa per me? O liberarmi dalla tempesta o di insegnarmi in ciò che sta succedendo affinché io posso crescere in questa situazione. La prima richiesta è più facile. Liberatemi. Secondo, ci vuole proprio un timore di Dio dicendo: Signore, fammi capire ciò che stai facendo nella mia vita. Aiutami di non tirarmi indietro, di stare fermo, di accettare la tua volontà per la mia vita adesso. A volte, cioè, noi ci troviamo nelle difficoltà perché sbagliamo, la gente va contro di noi. Il Signore è sempre lì dicendo: io ho un modo per insegnarti in questa situazione. Quando Pietro ha detto di non tornare indietro, possiamo dire di non essere scoraggiati quando le difficoltà vengono, di restare proprio nella sua mano, dicendo: eccomi qua. Adesso preghiamo insieme. Io vorrei pregare per voi, per noi, che possiamo imparare la bellezza della croce. Nella croce vediamo una liberazione completa. Padre, noi ancora, vedendo proprio la cena del Signore, capiamo che la croce è una cosa brutta per il mondo, ma per noi che siamo il tuo popolo, vediamo che è bellissima perché tu ci hai redento, ci hai perdonato, tu ci hai fatto un popolo tuo. Grazie per la giustificazione che siamo perdonati davanti a te. E adesso possiamo gioire insieme per questo privilegio di parlarti. Ti preghiamo che la tua guida sarà su di noi. Nel nome di Gesù. Amen.